Una buona giornata da Lele Liguori, questa è Memos di venerdì 18 giugno. Saluto subito gli ospiti di questa mattina che sono Roberta Carlini, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Giornalista e saggista Andrea Roventini, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Potremmo dire che l'amministrazione Biden negli Stati Uniti non finisce di stupire per alcuni suoi interventi in materia economica che hanno una forte connotazione politica. Prima, come noto, ci sono stati i piani multimiliardari di sostegno all'economia americana, sia attraverso gli aiuti al reddito che attraverso gli investimenti. Mi sto riferendo al piano di aiuti varato a febbraio scorso dall'amministrazione americana, quello da 1.900 miliardi di dollari, poi al progetto di investimenti in infrastrutture. Le cifre che sono circolate sono arrivate fino a 4.000 miliardi di dollari in 10 anni. Poi abbiamo avuto gli interventi in materia fiscale, l'aumento delle aliquote a carico delle imprese americane, quell'aumento dal 21 al 28%, poi la proposta di Biden fatta propria dal G7 lo scorso fine settimana della minimum tax globale, quella del 15% sui profitti delle multinazionali. Ora, per alcuni è una percentuale troppo bassa per incidere veramente, lo ha sostenuto tra gli altri un economista come Thomas Piketty, forse tra i più autorevoli studiosi in materia di disuguaglianze politiche redistributive. Il segno politico di queste misure fa dell'amministrazione Biden, almeno per quello che si è visto finora, il governo a guida democratica degli Stati Uniti forse più vicino alle politiche rooseveltiane o alla Great Society di Lyndon Johnson degli ultimi 45 anni, penso dall'amministrazione Carter di fine degli anni 70, passando per le presidenze prima di Clinton e poi di Obama. Potremmo dire che il neoliberismo in casa democratica non incanta più, o almeno non lo è più come lo è stato soprattutto con Clinton e poi in parte anche con Obama. Ora c'è una nuova decisione del presidente Biden che, almeno sulla carta, si annuncia molto importante e che può avere riflessi anche fuori dagli Stati Uniti. Si tratta della nomina, formalizzata martedì scorso, 3 giorni fa, dei nuovi vertici della Federal Trade Commission, l'agenzia del governo che si occupa di tutelare la concorrenza, i consumatori, è un po' l'antitrust americana, di nomina politica appunto. A capo di questa agenzia Biden ha scelto una donna, 32 anni, giurista, che ha studiato a Yale, che insegna alla Columbia Law School e che si chiama Lina Khan. Ora, Lina Khan è conosciuta per le sue posizioni molto nette, ma vedremo i dettagli tra poco, contro le concentrazioni nel settore tecnologico americano, quello a cui fanno un po' da padrone assolute società come Facebook, Amazon, Apple, Google e poi Microsoft. Si tratta di società che hanno capitalizzazioni in borsa stratosferiche. Si tratta quindi di una nomina molto importante per la biografia politica e professionale di Lina Khan, e poi perché stiamo parlando di una vicenda come le grandi concentrazioni in capo alle società multinazionali che è capace di condizionare il funzionamento di una democrazia negli Stati Uniti, ma non solo. Allora, comincerei da Lina Khan, la persona indicata, nominata da Biden, responsabile capo dell'autorità antitrust americana. Roberta Carlini, chi è Lina Khan?
Allora, Lina Khan è una giurista, come tu hai detto, che è diventata un po' una delle pensatrici centrali in tutta la discussione che riguarda l'economia delle piattaforme, l'economia di questi colossi che chiamiamo Big Tech. È già molto giovane, ma la sua notorietà, almeno nell'ambiente accademico, nell'ambiente degli addetti ai lavori, è iniziata già nel 2017, quando lei era una studentessa alla Yale Law School e scrisse questo saggio sul paradosso dell'antitrust su Amazon. Diciamo che insieme ad altri studiosi, un altro dei quali anche egli è entrato nell'amministrazione Biden ed è un Tim Wu, che è consigliere economico di Biden per le questioni dell'innovazione e della competizione, della concorrenza. Allora, c'è tutta questa corrente di pensiero che sta un po' ribaltando le costruzioni teoriche con cui si muovono le istituzioni economiche negli Stati Uniti. In particolare loro dicono che bisogna tornare alle origini dell'antitrust, cioè l'antitrust deve occuparsi di combattere il potere di mercato. E la questione di guardare che il consumatore alla fine spenda di meno o di più è un aspetto, ma non è tutto. Questo è molto importante perché poi ha a che vedere, e poi lo vedremo magari dopo, con il consenso politico intorno a questi attacchi, diciamo, a Big Tech. Cioè ormai nel mondo c'è una consapevolezza che questi soggetti sono diventati troppo grandi e troppo potenti. L'Europa sta pensando a un nuovo quadro di misure, poi c'è la discussione sulla tassa, eccetera, eccetera. Però Big Tech non è come Big Pharma, no? Nel senso che nell'opinione collettiva alla fine Amazon è quello che ti fa avere i pacchi a casa spendendo poco, i servizi di Google e Facebook spesso non li paghi affatto e quindi insomma la corrente dell'antitrust americano era stata, vabbè, ma se i consumatori non sono costretti a pagare di più, cioè se questi non stanno sfruttando il loro potere di monopolio, perché lo dobbiamo contrastare? Stanno facendo una grande innovazione e tutta la costruzione dal lavoro di Lina Khan è, da un punto di vista proprio teorico, nel contestare questo e nel dire che c'è un costo economico di questa mancanza di concorrenza, c'è un costo anche sul benessere individuale e sociale. E adesso si tratterà di vedere come sposta questo lavoro, diciamo, fatto nell'ambito accademico, ma anche molto combattiva dal punto di vista politico, come lo sposta nel campo dell'azione politica diretta. Diciamo, l'energia c'è, anche perché, come stavamo notando, come tu stesso stavi notando, è una persona all'inizio della sua carriera molto brillante. In qualche modo impersona la parte positiva della mobilità sociale americana dimenticata, cioè figlia di emigranti dal Pakistan, è entrata negli Stati Uniti a 11 anni e adesso ricopre una delle cariche più importanti nell'amministrazione americana.
Andrea Roventini, perché è importante che a capo dell'antitrust negli Stati Uniti ci sia una persona che ha manifestato in maniera chiara, in precedenza, in lavori accademici, teorici, i suoi propositi? Cioè, semplifico io moltissimo, indicare nelle concentrazioni delle imprese del settore tecnologico un male che va combattuto.
Beh, è importantissimo perché la concentrazione che si sta verificando negli Stati Uniti è comparabile a quello che è avvenuto nel secolo scorso che ha portato alla creazione dell'antitrust. Voglio dire, una volta si parlava dei baroni, prima della creazione dell'antitrust, la situazione è molto simile. E questo riguarda in particolare i giganti del tech, dell'high tech. Non è tanto una questione che non ci fanno pagare in questo caso dei prezzi più alti, no? Quindi come si diceva anche prima, ma dal punto di vista economico è che spesso i giganti di internet acquisiscono le nostre informazioni gratis, quindi pagano zero costi per avere le nostre informazioni, che poi impacchettano e rivendono in pubblicità o in altri servizi facendo extra profitti. E poi questa concentrazione sta creando dei problemi anche dal punto di vista politico. Da un lato c'è tutta l'attività di lobby che possono fare nei confronti del Congresso e degli altri deputati, dall'altra c'è stata la gestione opaca, penso particolarmente ad esempio a Facebook, su tutte le fake news e collegate ad esempio alla campagna presidenziale a Trump. Detto questo, poi c'è un problema di tasse, di imposte che riguarda in particolare anche l'Europa, cioè questi colossi del tech, dei high tech, realizzano enormi profitti, ma non hanno nessun scrupolo a eludere il fisco spostando questi profitti in paradisi fiscali in cui includo anche l'Irlanda e il Lussemburgo. E da qui la risposta di Biden che abbiamo avuto prima, che di cui si parlava prima, cioè di introdurre un'imposta minima globale. Gli USA imporranno un'imposta minima globale del 21%. L'accordo che si è raggiunto nel G7 è solo il 15%, e in questo l'Europa si è dimostrata patetica nelle sue posizioni. E non da ultimo c'è anche come alcune di queste compagnie trattano i loro dipendenti. C'è l'esempio di Amazon. Abbiamo avuto uno sciopero degli autisti di Amazon in Italia. Negli Stati Uniti si è cercato di creare un sindacato dentro Amazon e Amazon ha fortemente osteggiato con pratiche al limite della legge la formazione di questo sindacato. Quindi insomma abbiamo delle 4-5 grandi corporation che stanno dominando la scena americana e non solo non pagano le imposte, ma possono rappresentare anche un pericolo per la democrazia. Da qui diciamo gli economisti, un numero crescente di economisti sta osservando una crescita del potere monopolistico di queste imprese, collegato quindi alla quota dei profitti sul PIL, e stanno avanzando richieste e argomentazioni per una politica antitrust molto dura che potrebbe anche portare allo smembramento di alcuni di questi colossi. Quindi questa nomina, dal mio punto di vista, è accolta con estremo favore perché viene da una giurista, in questo caso non un economista, ma una giurista specializzata in antitrust e in politiche dure di antitrust.
Ora, queste sono tutte misure, la scelta di questo profilo di questa presidente Lina Khan per quanto riguarda gli Stati Uniti, le politiche di intervento redistributivo nell'economia da parte dell'amministrazione Biden, fatte le debite proporzioni, qualcosa di analogo ovviamente sta succedendo, spinta dall'emergenza pandemica anche in Europa, con i progetti europei di sostegno non solo al reddito ma soprattutto agli investimenti, alle transizioni ecologiche e digitali. La domanda per Roventini e per Carlini è se non stiamo assistendo in questa fase ad un reale, concreto, effettivo rovesciamento un po' di un percorso che era il percorso, adesso definiamolo in maniera sintetica, neoliberista degli ultimi 40 anni, e adesso almeno i paesi occidentali principali stanno imboccando un'altra strada, oppure se dietro questi segnali poi si possa leggere in qualche modo soltanto operazioni, diciamo così, di fiscal washing, se vogliamo guardare appunto alle misure fiscali come misure cosmetiche e non concrete. Ma comunque siamo in presenza di una inversione di tendenza, cioè il neoliberismo ha raggiunto il suo punto di minimo e quindi anche negli Stati Uniti, in quella posizione importantissima come quella di guida dell'antitrust, si comincia a prenderne atto in qualche modo, oppure, come dire, sono operazioni soltanto di contenimento di una crisi? Roventini.
Negli Stati Uniti sicuramente sì, cioè se uno si affida al Financial Times e al Wall Street Journal, che non sono certo la Pravda, questi giornali stanno iniziando a parlare di Bidenomics o di New Washington Consensus, cioè tirando dentro non solo il nuovo corso del Tesoro degli Stati Uniti ma anche del Fondo Monetario Internazionale. In questo nuovo corso si vuol far pagare in parte il costo della pandemia ai cittadini più ricchi e alle grandi imprese, e dal punto di vista di Biden si vuole avere una riduzione della disuguaglianza che è cresciuta molto forte negli Stati Uniti. Da qui anche tutta la dialettica di Biden per dare un potere ai sindacati, ai lavoratori e alla classe media. E la politica economica di Biden va esattamente in questa direzione, c'è ad esempio anche per dire il salario minimo. Il Fondo Monetario Internazionale recentemente ha scritto che si potrebbe pensare a un'imposta patrimoniale di solidarietà per pagare i costi della crisi. Insomma, questo è quello che succede al di là dell'Atlantico. In Europa a me sembra che il dibattito sia ancora un po' stantio, sia ancora fermo, e in Italia mi sembra che sia ancora al punto zero. Cioè in Italia, in particolare le forze progressiste, hanno ancora una dialettica da terza via Blairiana o terza via clintoniana, e diciamo è sorprendente la levata di scudi che si è osservato contro il disegno di legge per introdurre una patrimoniale che avrebbe colpito l'1% dei cittadini più ricchi, e altrettante rimostranze che sono state fatte per la proposta di Enrico Letta di aumentare l'imposta sulle successioni per ridistribuire risorse nei confronti dei giovani. Tra l'altro l'importo per le successioni in Italia è tra le più basse d'Europa. Quindi noi siamo negli Stati Uniti, che veramente dove c'è È chiaro che questo modello è in crisi e bisogna trovare nuove vie per far crescere l'economia. È stato messo in crisi dalla pandemia, ma anche dalla crisi del 2008. E l'Europa che arranca e l'Italia che arranca ancora più indietro. E questo si vede anche nelle scelte del nostro governo, del governo Draghi, e si vede benissimo anche nelle sue nomine.
Roberta Carlini, quindi Biden spende tantissimo, mette a capo dell'antitrust una sostenitrice appunto dello spezzatino, no? Lo spezzettamento di quei monopoli come garanzia per la concorrenza e per i consumatori americani. In Europa l'austerità viene messa da parte temporaneamente quantomeno. Siamo a un'inversione di rotta oppure, come dire, ad operazioni cosmetiche?
Sulla differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa in questo momento non aggiungo niente, perché concordo perfettamente con quello che ha detto Roventini. Aggiungerei che c'è sempre stato un tasso di pragmatismo maggiore nelle svolte della politica economica americana, cioè ci sono buttare a mare 30 anni di pensiero del Washington Consensus, il pensiero unico, eccetera, è stato anche abbastanza diretto e facile nel momento in cui appunto non funziona più, c'è bisogno di un'altra cosa. E mentre invece soprattutto in Italia, ma forse direi in tutta Europa, c'è una resistenza, è un'ideologia, direi che come dire, in questo caso proprio quelli che dicono di non voler più stare attaccati alle ideologie rimangono attaccati a un'ideologia perdente. Io credo che nel caso italiano ci sia anche una mai superato come senso di colpa per il proprio passato comunista, però questo è un altro discorso che ci porterebbe forse troppo lontano. Mi preoccupa invece molto la questione della attuabilità di queste politiche, perché spezzare i monopoli è bello a dirsi, ma è molto difficile a farsi. Abbiamo visto cosa è successo in Spagna e in Francia quando Google è stata toccata in una percentuale minima del proprio interesse, quando sono state tentate queste Google Tax, che certo a livello nazionale è molto difficile attuare, e credo che per quanto molto importante è l'evoluzione, appunto l'INA Khan e queste cose che riguardano la concorrenza, lì rimane un po' la questione di guardare al mercato come soluzione al problema, cioè si è creato un monopolio, torniamo alla concorrenza. Questo è importante, però non è tutto, nel senso che secondo me, ritorno sulla questione delle tasse, la prima cosa da fare è redistribuire il valore che noi tutti abbiamo dato a queste piattaforme. Stiamo lavorando, abbiamo lavorato tutti gratis per loro, oppure abbiamo ceduto dei pezzi molti di valore a cui non attribuivamo valore, come i nostri dati. E una tassa consistente e generalizzata non è solo un modo per rimediare all'evasione fiscale, è anche un modo per redistribuire quel valore che era in qualche modo un bene, sono beni nostri che sono stati appropriati, e secondo me su questo non c'è una sufficiente consapevolezza, cioè anche sulla questione della tassa appunto si è passati a parlare, si è già stato abbassato il livello, poi bisogna vedere la sua attuazione. Insisterei molto sul dopo Covid-19, dopo che abbiamo avuto una svolta di paradigma anche in Europa, dall'austerità alla necessità di una risposta comune e di una spesa pubblica. Insisterei molto per dire che a un certo punto bisogna anche, cioè non è che si può dare tutto a tutti oppure che tutti devono pagare di meno, serve una politica di redistribuzione tra chi ha perso e chi ha guadagnato negli ultimi 30 anni.
Torno da Andrea Roventini. Finora abbiamo parlato sempre di big tech, le grandi compagnie tecnologiche, Facebook, Google, Amazon, Microsoft e quant'altro. Nella nostra conversazione, ma direi non solo nelle nostre chiacchiere di questa mattina, ma anche per quello che si è visto in questi tempi, no? Nelle analisi che vengono fatte, sembra che il potere e la potenza del settore finanziario sia negli Stati Uniti e in qualche modo anche in Europa non occupino più il proscenio come una volta, e cioè che quello allora era, pensiamo soprattutto ai tempi della presidenza Clinton negli Stati Uniti, era una attenzione più forte. Uno potrebbe dire, beh, perché allora le big tech non c'erano, ma la questione è, Roventini, oggi la concentrazione del settore finanziario e bancario non preoccupa più?
Beh, mi permetto la battuta, forse era meglio se durante la presidenza Clinton non si fosse dedicato troppa attenzione al settore finanziario, visto che abbiamo avuto diverse ondate di deregolamentazione che hanno contribuito in maniera fondamentale alla crisi del 2008.
Se ne è occupato Clinton aiutandolo quel settore, non regolamentandolo.
Esatto. Clinton è consigliato da Larry Summers, Rubin e anche da Greenspan, che era la Federal Reserve. Ma diciamo che dopo la crisi del 2008 il settore finanziario ha ricevuto cospicui aiuti, ne è uscito tutto sommato indenne, perché se uno considera la regolamentazione che è stata approvata negli Stati Uniti, il cosiddetto Dodd-Frank Act, non è stata una legge che è andata a mordere in maniera sostanziale il settore finanziario. I problemi a me sembra che siano tutti lì. In Europa si è fatto qualche passo avanti per avere una regolamentazione unica del settore bancario, per introdurre il cosiddetto backstop, cioè il fatto che i debiti bancari possono essere presi in carico dal MES invece che sui singoli stati, ma non si è andato a incidere nella situazione. Tant'è vero che ci sono grandi problemi di sofferenze bancarie e il settore finanziario comunque ha continuato a fare business as usual. Diciamo che attualmente è passato in secondo piano perché ci sono state altre emergenze, in primis l'emergenza del Covid, ma questa crisi del Covid lascerà cicatrici profonde, e penso ad esempio alle varie sofferenze, ai vari debiti delle imprese che andranno a influire sul nostro sistema bancario, più in generale sul sistema finanziario. Quindi io mi attendo che sarà molto probabile avere delle crisi nuove in futuro, a meno che non si interverrà in maniera molto forte con una regolamentazione dura e stringente del nostro settore finanziario.
Voglio andare a chiudere la trasmissione, vi chiedo due risposte brevi su una questione che riguarda l'Italia, le nomine di cui si è parlato in questi ultimi due giorni presso la Presidenza del Consiglio, Palazzo Chigi, quell'organismo di valutazione dell'efficacia delle politiche di investimento contenute nel PNRR. C'è una prevalenza di uomini in quelle nomine e poi anche l'indirizzo politico cui si ispirano alcuni di questi personaggi è molto chiaro, un indirizzo di tipo neoliberista, e quindi uno potrebbe dire si conferma o si svela, se uno non l'aveva notato prima, il profilo del nostro governo Draghi. Chiedo prima a Carlini e poi a Roventini.
Sì, tre cose molto rapidamente. La prima è che io non capisco la continua esigenza di nominare task force esterne. Lo avevo detto al tempo del governo Conte e vale per il governo Draghi. Esiste una pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio, come appunto parlavamo di Biden per gli Stati Uniti, si chiama i suoi consiglieri economici ad altissimo livello, ma esiste un'amministrazione e l'amministrazione soprattutto per i controlli deve funzionare senza chiamare in ballo delle persone esterne, e questo è un sintomo di grandissima debolezza degli apparati statuali. Secondo, la diversità di genere è sempre, sempre, sempre così. C'è una prima infornata tutta maschile, poi dopo ci si ricorda o ci sono proteste, girano delle cose sui social e si inserisce qualche donna. Questo schema non è più accettabile. Non è più accettabile a prescindere dagli orientamenti politici, naturalmente invece non a prescindere dalle competenze. Terza cosa invece sugli orientamenti politici, è vero che se sono confermati e se saranno detentori in qualche modo di un'esclusiva sul controllo dell'implementazione del recovery plan, questa cinquina ha un carattere politico, un indirizzo che non riflette assolutamente quella larghezza sulla quale era nato il governo Draghi, ma allo stesso tempo io penso che nella politica economica è impossibile avere tutto dentro, cioè devi scegliere a un certo punto, stai di qua o stai di là. Quindi finita l'emergenza, sempre più questo tema del profilo riformista o conservatore del governo Draghi verrà fuori, secondo me.
Un minuto per Roventini, per chiudere.
Sì, sono d'accordo con Carlini, con quello che dice anche Fabrizio Barca, cioè le nomine di un governo esprimono il suo orientamento e questo governo sta diventando sempre più un governo di destra, siamo partiti con Giavazzi e siamo arrivati a queste nomine. C'è anche un problema, secondo me, di scelte, nel senso che ci sono state scelte profili che vengono dall'Istituto Bruno Leoni, per esempio, che è un think tank liberista e non si capisce chi è che finanzia questo istituto. Stesse persone che hanno firmato dichiarazioni come la Great Barrington Declaration a favore contro il lockdown, quindi per aprire l'economia un anno fa. C'è un problema, secondo me, anche di competenza, un problema democratico e di legittimità. Purtroppo, però, insomma, il governo si sta dichiarando, sta poi alle forze che si richiamano ai valori di sinistra in questo governo prenderne atto ed eventualmente uscirne.
Grazie allora ai miei ospiti, grazie a Roberta Carlini, buona giornata e a presto.
Ciao, grazie, buona
Grazie a
giornata a
voi.
tutti.
E grazie anche ad Andrea Roventini, buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Roberta Carlini, giornalista e saggista, Andrea Roventini, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Andiamo a chiudere la trasmissione di oggi. memo@radiopopolare.it per scrivermi. Sul sito trovate i podcast di tutte le puntate. Ci risentiamo martedì prossimo alle 13. Una buona giornata e un buon fine settimana a tutti da Lele Liguori. Ciao.